Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ora iniziamo subito a avere in questo giorno santo la riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero e
amo
ti
e
amo.
ti domando
Ti
perdono
domando
per tutti
perdono
quelli
per
che non
tutti quelli che non
credono, non
credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito Santo,
Santo, io vi adoro
profondamente
profondamente e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo.
presente in tutti i
Tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
differenze
indifferenze
con cui
con cui
egli
egli
è
è
offeso,
offeso,
e per i meriti infiniti del
infiniti
suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e
cuore
del cuore
immacolato e
immacolato
adorato
e
di Maria,
adorato di Maria,
vi domando la
domando la
conversione dei
conversione di Maria
poveri
dei poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel
Signore,
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare,
Ti amo
ti
sopra
amo
ogni cosa
sopra
e
ogni
ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia,
Poiché ora non
poiché ora
posso
non posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel mio
cuore.
povero cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio e
Ti
tutto mi unisco a
ringrazio.
te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a
Ma chi a
separarmi da
separarmi da
te
te
con
con
il
il peccato.
peccato. Ecco, oggi è il primo venerdì del mese. Allora, Sacro Cuore di Gesù, Cuore Eucaristico di Gesù, ma coincide anche con la festa della presentazione di Gesù al Tempio. La cosiddetta candelora, qui la processione con le candele accese, e praticamente Gesù è la luce del mondo, la luce del mondo, e questa candela vuole rappresentare una luce, ma la luce per poterla dare bisogna averla. Qui quando noi con i nostri discorsi pensiamo di illuminare le persone, dovremmo prima domandarci se siamo illuminati, nel senso, non voglio scendere sui particolari del termine, perché ci sono gli illuminati massoni, eccetera. No, 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 no. No, dico, bisogna avere la luce, cioè bisogna avere Gesù dentro il cuore per dare Gesù ai fratelli, in questo senso. E allora vediamo anche l'esempio di questa candela, vero? La candela, chi segue Gesù Cristo dovrebbe essere come una candela, nel senso che illumina, si consuma e riscalda pure perché fa fuoco, per cui mi dicono che se tu in un luogo dove fa freddo, molto freddo, sotto zero, non so quanti gradi, accendi una candela, non si può gelare nulla, basta una candela, pensate un po', perché non si geli tutto quello che c'è all'interno. Una candela, ma incredibile. E allora anche così è con il cuore degli uomini, vedete, pochi santi riescono a riscaldare tanti cuori. Pensate, Padre Pio, quanti milioni di cuori ha riscaldato, non era soltanto una candela, era praticamente un braciere ardente che altro che scaldava, altro che sotto zero, diciamo che faceva salire la temperatura proprio. Ecco, allora vediamo un pochino, quando noi vediamo le candele accese, dovremmo pensare, ma somigliassi io a quella candela lì che dà luce, dà calore e si consuma per Gesù Cristo, cioè per portare la luce ai fratelli, eh? Allora, pensiamo un po' a questa candelora, ma qualche giorno fa, anzi il giorno di Don Bosco, mi hanno riferito che un padre carmelitano, ecco, ha fatto un'omelia molto bella portando l'esempio di Don Bosco, di un sogno di Don Bosco, che diciamo il sogno che poi ve lo leggerò, per cui lo potete sentire anche voi, ma mi ha impressionato, sapete perché? Perché nella trasmissione di martedì scorso, io non sapevo di questo, forse l'avevo sentito negli anni, ma non ho pensato certamente a questo, però la coincidenza mi pareva anche un po' strana, nel senso che, se voi ricordate, ho detto che sono andato a confessarmi e ho confessato il mancato, non dico mancato dolore, ma un, diciamo, un dolore, bah, non lo so neanche io quanto era, io parto dalla prima comunione in qua, quante confessioni ho fatto, ma poi veramente mi sono pentito con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, veramente ho fatto penitenza per evitare di commettere di nuovo quei peccati, cioè, per cui, chiedendo alla Madonna, alla Dolorata, perché ero in un santuario mariano della Dolorata, ho chiesto la grazia di fare una bella confessione, ecco, che mi aiutasse, ecco, a dire i miei peccati, no? I peccati ho detto quelli che ho detto, no? Ma però ho aggiunto questa mancanza, ho detto, io non posso giudicare il grado di dolore e di sofferenza che ho avuto per i peccati che ho commesso, ma diciamo, certamente avrei dovuto piuttosto che commetterne un altro, morire magari, no? Allora questo sarebbe un dolore grande. Qui ho confessato, diciamo, forse, ecco, questo dolore relativo, oppure diciamo scarso, non lo so, comunque ho voluto, ecco, confessare, neanche farla apposta. Nel sogno di Don Bosco, ecco, sentirete, se non avete già sentito, ecco. Allora io ve lo leggo perché, siccome oggi è il primo venerdì del mese, allora la confessione, la comunione, eccetera, eccetera, diciamo che se fate la confessione state ben attenti a questo sogno di Don Bosco. Chiaramente potreste anche trovare qualcuno che vi dice no, ma queste storie qua, voi ditelo lo stesso, cioè voi confessate a Gesù che è presente nel sacerdote il dolore che avete adesso pensando ai peccati commessi un tempo e che magari di dolore ne avete avuto troppo poco, ecco, per cui mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, sono parole ma non fatti. Perché se uno continua a fare le stesse cose vuol dire che non si è emendato. Allora, sentite qua, la sera del 4 aprile 1869 Don Bosco raccontò ai suoi giovani un sogno che li impressionò vivamente. Sognai, disse, di trovarmi in chiesa in mezzo a una moltitudine di giovani che si preparavano alla confessione. Un numero stragrande assiepava il mio confessionale sotto il pulpito. Cominciai a confessare, ma presto, vedendo tanti giovani, mi alzai e mi avviai verso la sagrestia in cerca di qualche prete che mi aiutasse. Passando, vidi con enorme sorpresa giovani che avevano una corda al collo che stringeva loro la gola. «Perché tenete questa corda al collo?» domandai. «Levatevela!» E non mi rispondevano, ma mi guardavano fissamente. Orsù, disse a uno che mi era vicino, «Togli quella corda!» «Non posso levarla, c'è uno dietro che la tiene!» Guardai allora con maggiore attenzione e mi parve di vedere spuntare dietro le spalle di molti ragazze due lunghissime corna. Mi avvicinai per vedere meglio e dietro le spalle del ragazzo più vicino scorsi una brutta bestia con un ceffo orribile somigliante a un gattone con lunghe corna che stringeva quel laccio. Volli chiedere a quel mostro chi fosse e cosa facesse, ma esso abbassò il muso cercando di nasconderlo tra le zampe, rannicchiandosi per non lasciarsi vedere, capite la strategia. Prego allora un giovane di correre in sagrestia a prendere il secchiello dell'acqua santa. Intanto mi accorgo che ogni giovane ha dietro le spalle un così poco grazioso animale. Prendo l'aspersorio e domando a uno di quei gattoni: chi sei? L'animale mi guarda minaccioso, allarga la bocca, digrigna i denti e fa l'atto di avventarmisi contro. Dimmi subito che cosa fai qui, brutta bestia. Non mi fai paura. Vedi, con quest'acqua ti lavo per bene se non rispondi. Il mostro mi guardò rabbrividendo. Si contorse in modo spaventoso e io scoprii che teneva in mano 3 lacci. Che cosa significano? Non lo sai? Io, stando qui, con questi 3 lacci stringo i giovani perché si confessino male. E come? In che maniera? Non te lo voglio dire, tu lo sveli ai giovani. Voglio sapere che cosa sono questi 3 lacci, parla, altrimenti ti getto addosso l'acqua benedetta. Per pietà, mandami all'inferno, ma non gettarmi addosso quell'acqua, vedete, quell'acqua, bisogna averla in tutte le case, benedetti fratelli e sorelle, benedire e benedirsi, ecco, acqua santa, ecco, ma mandami all'inferno, ma non gettarmi addosso quell'acqua, avete capito, perché nelle case non c'è più l'acqua santa, non si usa e talvolta non la trovi manco in chiesa. In nome di Gesù Cristo, parla dunque. Il mostro, torcendosi spaventosamente, rispose: il primo modo col quale stringo questo laccio è con far tacere ai giovani i loro peccati in confessione. E il secondo? Il secondo è di spingerli a confessarsi senza dolore. Il terzo? Il terzo non te lo voglio dire. Come? Non me lo vuoi dire? Adesso ti getto addosso quest'acqua benedetta. No, no, non parlerò. Si mise a urlare. Ho già detto troppo e io voglio che tu me lo dica. E ripetendo la minaccia, alzai il braccio. Allora uscirono fiamme dai suoi occhi e poi ancora gocce di sangue. Finalmente disse: il terzo è di non far proponimenti e di non seguire gli avvisi del confessore. Osserva il profitto che i giovani ricavano dalle confessioni. Se vuoi conoscere se tengo i giovani allacciati, guarda se si emendano. Per cui, se non si emendano, pensate, non solo i giovani, ma anche i non giovani, cioè si emendano, cambiano vita, fanno penitenza. Ecco, allora, altrimenti, dice, non c'è il dolore. Ecco, allora, se vuoi conoscere se tengo i giovani allacciati, ma non solo i giovani, guarda se si emendano, cioè se cambiano vita. Perché nel tendere i lacci ti nascondi dietro le spalle dei giovani? Perché non mi vedano e per poterli più facilmente trascinare nel mio regno. Mentre volevo domandargli altre cose e intimargli di svelarmi in qual modo si potesse rendere vane le sue arti, tutti gli altri orribili gattoni incominciarono un sordo mormorio. Poi ruppero in lamenti e si misero a gridare contro colui che aveva parlato e fecero una sollevazione generale. Io, vedendo quello scompiglio e pensando che non avrei ricavato più nulla di vantaggioso da quelle bestie, alzai l'aspersorio e gettai l'acqua benedetta da tutte le parti. Allora, con grandissimo strepito, tutti quei mostri si diedero a precipitosa fuga, chi da una parte, chi dall'altra. A quel rumore mi svegliai. C'è un proverbio, adesso è finito, adesso no, però c'è un proverbio che dice: un buon consiglio lo si riceve anche dal diavolo. E qui il diavolo ne ha dato a Don Bosco uno che può fare anche per noi. Osservi il profitto che i giovani ricavano dalle confessioni, se vuoi conoscere se li tengo allacciati guarda se si emendano i giovani, mica solo i giovani, ma che addirittura, mi dovrei gridarlo, ma addirittura adesso vogliamo che quelli che sono nel peccato mortale, gli vogliamo dare anche la comunione, capite? Per cui altro che emendarsi, altro che cambiare vita, addirittura gli concediamo, vero, di essere legati con tutti i lacci e di fare anche la comunione, per cui comunioni su comunioni sacrileghe. Bisogna cambiare vita, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Ecco, per cui hai sentito, Anna, che bel racconto?
Ma veramente, veramente, mamma mia.
Per cui, martedì, vedi che bello, no? Avevo detto questa cosa, no? Ecco, per cui il dolore, cioè tu comprendi anche il male che hai fatto, no? Cioè, diciamo, crescendo, vivendo nella vita, meditando, vedendo Gesù Cristo cosa ha speso per la nostra salvezza, e allora dici, ah, vedi, i miei peccati non sono, come dire, noccioline, sono cose terribili che hanno fatto patire Gesù Cristo. Allora lui ha patito e io non patisco, cioè io che l'ho fatti non patisco, allora è giusto che devo cambiare vita, cioè devo fare penitenza, per cui devo evitare tutto ciò che può portarmi al peccato, mica soltanto quelli mortali, vero? Tutto ciò che può portarmi al peccato. Intanto, se gli date una picconata al televisore, mostrate già di essere emendati, perché dice basta, da quel tabernacolo lì, già di pensieri, parole e omissioni ne ho già combinate abbastanza. Allora, oggigiorno siamo arrivati a un punto terribile. Sapete qual è il punto terribile? Diciamo che l'altro giorno mi leggo le ultime parole dell'Apocalisse. Pensate un po', le ultime parole dell'Apocalisse. Cosa dicono mai le ultime parole dell'Apocalisse? Sentite, o fratelli o sorelle. Per cui lasciate che tutti parlino e dicano tutto quello che vogliono, però attenzione, soprattutto state attenti di non dimenticarvi quello che ha detto il Signore. Allora, vieni Signore Gesù. Allora dice, io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. È Cristo, vero, che parla? È Cristo che parla? Lo spirito e la sposa dicono, vieni. E chi ascolta, ripeta, vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, attinga gratuitamente l'acqua della vita. Dichiaro, attenzione, aprite bene le orecchie, sia quelle della testa e quelle del cuore, perché anche il cuore ha l'orecchietta a destra e l'orecchietta a sinistra. Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro, attenzione, a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. E termina il libro dell'Apocalisse. Per cui dice, avete letto. Bene, state attenti. Se qualcuno si permette di aggiungere o di togliere qualcosa, povero lui, finisce male. Avete sentito? Bene. Questa è parola di Dio. Nessuno può toccare quella parola, ognuno può dire quello che gli pare, no? Però attenzione, senza riferirla a Dio se l'ha cambiata. Può dire un sacco di scemenze se vuole, no? Ma non gli conviene comunque perché dà anche cattivo esempio. Però se si permette di cambiare non solo le parole, ma magari lasciando le parole, ma interpretando il senso delle parole in modo contrario al senso che hanno e hanno avuto per 2000 anni, costui dovrà fare i conti con il Signore, perché è Lui, vero, il Signore, è Lui il Re del cielo e della terra. Ecco. Allora, vedete, abbiamo letto delle confessioni che oggigiorno, ma che razza di confessioni, ma la gente non sa neanche come si fa a confessarsi, va a chiacchierare con il prete. E tu senti che si ride magari e si scherza dentro il confessionale, ma cosa facciamo? Ecco, i peccati non li conosce nessuno e nessuno gli dice niente, per cui abbandonati, ecco. E avete sentito il sogno di Don Bosco? Allora, tutti noi confessati, siamo sicuri di esserci ben confessati e di aver fatto sempre buone confessioni? E diceva che la confessione fatta male è invalida, perché se tu non dici i peccati, la confessione è sacrilega addirittura se tu non dici, vai a confessarti ma taci dei peccati, non li dici tutti, la soluzione non la prendi, perché hai dei peccati che non hai confessato, per cui non solo fai la confessione sacrilega, ma poi fai anche la comunione sacrilega. Pensa un po', se non vuoi che le fiamme ti raggiungano, è meglio che accendi la candela e dici mi raggiungano le fiamme dell'amore di Dio e pianga i miei peccati. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Buon pianto e buona lacrimazione. Anna, tu dirai, adesso cosa facciamo? Leggi la prima lettura. Cosa ti devo dire?
Bene, sì. Allora il Signore preannuncia al suo popolo l'invio di un messaggero. È Giovanni Battista, il precursore inviato a preparare le strade al Messia, a predicare alle folle il giusto giudizio divino per scuotere le coscienze e indurle alla penitenza, invitandole a ricevere un battesimo di conversione. Poi verrà l'angelo dell'alleanza, ossia Gesù, a fare giustizia in mezzo agli uomini, rimproverando, insegnando, purificando e sacrificando se stesso. Dal libro del profeta Malachia, così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Chi sopporterà? Pensiamoci bene, chi sopporterà? Ecco, questo fuoco. Allora, dice, preannuncia al suo popolo l'invio di un messaggero, San Giovanni Battista, il precursore, il più grande tra i nati di donna. Qui il precursore che fa? Vive in luoghi deserti, è vestito con una pelle di cammello, mangia locuste e miele selvatico, miele delle api, che sono nelle rocce, eccetera, e grida nel deserto, e grida, cioè in queste regioni desertiche, e grida, preparate le vie al Signore, preparate le vie al Signore. Vedete, noi pensiamo, dice, beh, lui 2000 anni fa ha fatto questi discorsi, ma siccome il Signore viene comunque, anzi è venuto, ma diciamo anche quando tu chiuderai gli occhi su questo mondo, ti dovrai incontrare con il Signore. Preparate le vie al Signore, gliele abbiamo preparate le vie al Signore? Abbiamo sgomberato le vie, abbiamo abbassato i colli della superbia, della presunzione, dell'amor proprio, della compiacenza, dell'ambizione, della vanagloria. C'è altro che ruspa ci vuole per abbassare tutte queste montagne, questi colli, e riempire le valli, che sono i peccati di omissione. C'è da lavorare, c'è da lavorare. Un cristiano crede che tutto avvenga senza fare nessuna fatica. Preparate le vie al Signore, abbassate i colli, riempite, così diceva San Giovanni Battista. Né? Ma prima abbiamo letto Don Bosco, per cui pensate un po', noi abbiamo il sacramento della confessione, per cui prepariamo le vie al Signore dicendo: Signore, ho confessato la mia vanità, il mio orgoglio, la mia presunzione, la mia superbia, cioè vengo qui a dirti tutte queste cose qua, mi vengono i brividi a pensare che assomiglio più al demonio che a te, o Gesù, abbi compassione di me. E se il demonio ha detto non servi, anch'io non ti ho servito, anzi ho servito il nemico dell'anima mia, facendo quello che mi tentava di fare lui. Allora vengo e preparo le vie, dico: Signore, lavami, purificami, sarò più bianco della neve, fammi vivere nella tua grazia, perché io mi allontani mai più da te, voglio vivere con te, per te e in te, voglio essere un servo fedele, voglio che quando io morirò, ecco, e mi presenterò, tu possa dirmi: vieni avanti, servo buono e fedele. Ma io queste parole tu non le potrai dire nelle condizioni in cui sto, per cui donami un cuore penitente. Una volta si faceva questa invocazione: donaci al Signore un cuore penitente, voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro, devo vedere la partita, devo fare questo, devo comprarmi quell'altro, devo. Ecco, non sopporto neanche la pasta asciutta senza parmigiano, è vero, non sopporto, non posso mangiare se non c'è il sale, ma sta attento al sale, mettitelo nella zucca che ti manca, soprattutto nella zucca, non vedi che non sei capace di pensare secondo Dio, ma pensi solo secondo la carne. E allora preparate le vie al Signore, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a te. Ma noi non abbiamo avuto solo San Giovanni Battista, abbiamo avuto Gesù, abbiamo avuto la Madonna, la corredentrice, ce l'ha data come mamma, ci ha mandato tanti santi, l'ultimo, non so se è l'ultimo, non è l'ultimo, ma Padre Pio, che ha vissuto inchiodato sulla croce, ma sti cristiani senza sale nella zucca, no? Insipidi. Ma perché Gesù ha mandato un santo inchiodato sulla croce per 58 anni? Ma cosa serviva? A cosa serviva? Serviva a pagare i nostri peccati. Per cui te lo diceva in faccia: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue, per cui tu queste lacrime e queste sangue che dovresti patirlo tu, dovresti tu piangere i tuoi peccati, vero? Ecco, e offrire, ecco, offrirti al Signore anche te sull'altare insieme a Gesù, perché dice: Signore, abbi compassione di me, come sono ridotto, non pensavo di essere ridotto così, ma oggi guardate che i cristiani di oggi non sanno come sono ridotti e non sono aiutati a capirlo e a sentire come sono ridotti, per cui pensano di essere dei buoni cristiani perché magari vanno a messa la domenica e fanno la comunione, ma bisogna vedere se sono in grazia di Dio. Pertanto questi non sono i buoni cristiani, perché se continuano a calare, voi pensate, i vostri figli vanno a messa? Non vanno a messa? Secondo voi dipende dalla vostra vita santa che i figli non vanno a messa? se fossero tutti santi, i figli avrebbero il buon esempio e avrebbero pagato i conti e i ragazzi andrebbero a messa. Se i ragazzi non vogliono andare a messa, dipende da quel che abbiamo preparato noi. Li abbiamo partoriti in un letamaio, sti poveri figlioli, perché sto mondo è diventato un letamaio. E cosa pretendete, che uno che è nato su un letamaio vada a messa? No, è chiaro che vive come uno che è in mezzo alle immondizie. Ecco, pertanto i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, parola di Padre Pio. Non avranno lacrime, sti ragazzi diranno: guarda, ci hanno messi al mondo, ci hanno abbandonati alle belve, ci hanno abbandonati a questi gattoni, vero? Che poi quelli lì andavano a confessarsi, ma questi proprio non vogliono neanche andare più a messa. Allora vedete, ecco, io manderò un messaggero, ma di messaggeri quanti ne ha mandati, perché tutti sti santi sono messaggeri poi alla fine, perché ci mostrano, ecco, come si ha da vivere in questo momento. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Chi resisterà? Quando lo vedrai tu, vedrai tutte le tue schifezze che c'hai addosso, che non hai mai confessato, perché altro che risonanza magnetica o raggi X, no? Lì come ti presenti davanti a nostro Signore che illumina l'anima tua, tu vedi quanti buchi c'ha. Non ha i buchi, ha buchi grossi come l'Emmental, ma c'ha anche i buchi piccoli come il Gruviera, ma è pieno di buchi. E allora davanti al Signore con la sua luce tu ti vedrai quello che sei. Fai l'esame di coscienza prima, t'attento, non ti presentare in quelle condizioni, perché altro che servo buono e fedele. Allora bisogna cambiare vita. Guardate che stiamo andando verso delle sofferenze inenarrabili, ecco, proprio perché abbiamo voltato le spalle a Gesù Cristo e abbiamo detto: non serviam, siamo diventati demoni. Dico, non siamo diventati demoni, ma seguiamo gli esempi dei demoni. Ma questi demoni hanno messo i lacci anche ai pastori tante volte, capite? Anche ai curatori di anime, per cui non sono capaci neanche loro di confessarsi, e neanche loro si confessano come dovrebbero, se no sarebbero diversi. Egli, vedi che c'hanno il laccio, perché non gridano davanti agli errori, non gridano davanti alle eresie, vuol dire che hanno i lacci alla gola. Egli è come il fuoco del fonditore e come gli Shiva del lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificare i figli di Levi, li affinerà come oro e argento. Qua si parla sempre di fuoco, stranamente anche in purgatorio c'è il fuoco, all'inferno c'è il fuoco, in paradiso c'è il fuoco dell'amore, però quello è un fuoco che dà godimento, mentre l'altro è un fuoco che procura dolori inenarrabili. Perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Cari miei, quando si va a messa e si ascolta la parola di Dio, uno non deve pensare: beh, io sono a messa, ho ascoltato la parola di Dio, ma se non hai capito niente di quello che ti ha detto, no, devi stare attento. Queste parole sono parole di fuoco, ma di fuoco che da fonditore, Ebbene, Anna, allora, vedi qua, meno male che stamattina dove sono andato hanno ancora il lezionario, quello antico, per cui alzate o porti i vostri frontali, che bello, dico, meno male, dico, alzate, invece qui alzate la vostra fronte, ma la fronte ce l'ha l'uomo, mica i muri, no? Allora alzate o porti i vostri frontali, alzatevi soglie antiche, entri il Re della Gloria, ma quando fai la comunione, entra il Re della Gloria in te, ma tu hai alzato queste porte, hai aperto, hai spalancato, o sono piene di difetti e di miserie che non vuoi confessare, che non hai confessato, per cui non hai alzato le porte, il frontale delle tue porte, no? Perché anzi ti sta crollando addosso anche il muro che contiene la porta. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vedi, è valoroso in battaglia, ma la battaglia o la conduci con Lui, se no l'hai già persa. Tu, senza di me non potete far nulla, senza di me perderete tutte le battaglie. Ecco, il Signore valoroso in battaglia. Alzate o porte i vostri frontali, alzatevi soglie antiche dentro il Re della Gloria. Bisogna fare spazio, bisogna buttare via le immondizie, i peccati, alzare le porte. Ecco, chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Ecco, dice, adesso abbiamo fatto la processione con le candele, diciamo, con la luce, non avevamo le candele, no? Benedizione delle candele e processione. Il Signore nostro Dio verrà con potenza e illuminerà il suo popolo. Capite? Per cui la parola di Dio è lampada ai miei passi, quella è la lampada, quella è la candela che serve, capito? Perché la candela di cera, diciamo, ha un significato, ma è Gesù la luce del mondo, per cui rappresenta Gesù. E se non ascolti la sua parola che è lampada ai tuoi passi, dove vuoi andare tu? Ma dove stai andando? Ma dove credi di arrivare? Se non ti fai illuminare dalla parola di Dio, lascia stare gli uomini che dicono un sacco di corbellerie. Ascolta la parola di Dio, lampada ai miei passi è la tua parola, oh Signore. Ecco, Anna, adesso chiediamo la pausa musicale, dice certo. Claudio, sì, ci vuole proprio.
Io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 4391. A tra poco. Ave Maria. Possiamo riprendere con il Santo Vangelo. La Santa Famiglia si reca a Gerusalemme per assolvere al duplice precetto della legge, del riscatto del primogenito e della purificazione della madre. Gesù vi si assoggetta umilmente, anche se essendo Dio non ha alcun bisogno di essere riscattato, perché è Lui stesso, l'agnello immolato, che si fa carico dei peccati dell'umanità. Alla Madonna eletta dal Signore a cooperare in modo unico, come corredentrice del genere umano, accanto al Figlio Redentore, viene preannunciata la spada del dolore. dal Vangelo secondo San Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte, senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Ah, vedi, segno di contraddizione, per cui non si può andare d'accordo con tutti, bisogna andare d'accordo con Gesù Cristo, e se vai d'accordo con Gesù Cristo sei segno di contraddizione, perché la maggior parte degli uomini va d'accordo con il mondo, con la carne e con tutto il resto, e anche con il demonio. Pensa quante sette ci sono, quanti nemici della Chiesa ci sono. Ecco, per cui, segno di contraddizione. Il cristiano deve essere uno che testimonia Gesù Cristo come ha fatto Giovanni Battista. Ecco, non essere dei conigli, vero? Perché quella... I conigli, se uno si piglia la coniglite acuta, e oggigiorno questa peste è diffusissima perché tutti tacciono, qui vuol dire che sono conigli, non hanno il coraggio di dire no, queste cose non si possono fare. Bene, Anna, proprio volevo mostrare che il segno di contraddizione significa questo.
Certo,
no?
Certo. Sì, necessario. Allora, la meditazione Don Dolindo, sono a pagina 1022, San Luca capitolo 2, la presentazione al Tempio. Maria Santissima, essendo purissima vergine e madre di Dio, non era soggetta alla legge della purificazione, né a quella della presentazione del riscatto del suo figlio divino. La donna, infatti, che partoriva un maschio, era considerata immonda per 40 giorni, per tutto quello che di macchiato e di sensuale accompagna la generazione, ed il figlio primogenito era considerato per legge appartenente a Dio e non poteva essere della madre senza che essa l'avesse riscattato. Ora Maria aveva generato per opera dello Spirito Santo, senza che il parto stesso avesse minimamente violato la sua verginità immacolata. Gesù poi, come vero figlio di Dio, non aveva bisogno né di essergli consacrato, né tantomeno di essere riscattato. Egli però e la sua Santissima Madre si sottoposero alle usanze legali per umiliarsi e per darci l'esempio di ogni virtù. E quindi vollero comparire innanzi al mondo come creature qualunque. D'altra parte era logico che fosse così, dato che non era ancora giunto il momento di far conoscere il grande mistero che si era compiuto. Ora, se Maria non fosse andata al Tempio e non avesse offerto Gesù, sarebbe apparsa agli ignoranti come una violatrice della legge, il che Dio non volle permettere. Essa in realtà, più che purificarsi, andava a purificare, profumando di purezza immacolata la terra ed il tempio delle figure e delle promesse. Più che offrire a Dio il Figlio Divino, che già gli apparteneva, lo offriva alla terra, come Redentore e Re d'amore. Si umiliava legalmente, ma era regina nel compiere la legge di profeti. Perciò la Chiesa nella festa della purificazione canta mirabilmente: adorna il tuo talamo, Sion, e ricevi il Cristo Re. Accogli Maria che è la porta del cielo, poiché essa porta il Re della gloria, nuovo lume. Si arrestò la Vergine presentando con le sue mani il figlio generato innanzi l'aurora, e Simeone, ricevendolo nelle sue braccia, annunziò ai popoli che egli era il Signore della vita e della morte ed era il Salvatore del mondo. Questo è il vero significato e la vera luce del mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù. La Sacra Famiglia, dunque, giunse al Tempio, attraversò l'atrio dei pagani e l'atrio delle donne, e salì 15 scalini che portavano all'ingresso, posto tra l'atrio delle donne e quello degli israeliti. Il sacerdote di turno al Tempio asperse Maria con il sangue di una vittima e fece su di lei alcune preghiere. Maria era curvata, tutta soffusa di ineffabile purezza, tutta santa, fiore purissimo, aspersa di sangue come di rugiada di umiltà. Subito dopo fece l'offerta prescritta, che consisteva, per i meno poveri, in un agnello di un anno dato in olocausto e di un colombo o di una tortora, e per i poveri in due colombi o due tortorelle. Maria scelse l'offerta dei poveri perché era povera, ma in realtà essa non poteva offrire l'agnello, avendo tra le braccia il vero agnello di Dio. Non poteva dare un simbolo quando ne presentava il compimento. Era andata al Tempio sotto le apparenze dell'umiliazione legale, ma in realtà essa compiva in quel momento le figure e le profezie del passato e donava al trono di Dio la vera vittima per i peccati degli uomini. Per il riscatto del primogenito si versava un obolo di 5 sicli. 5 monete ridonavano il figlio alla madre e al padre, i quali venivano così a riconoscere il diritto di Dio sulle sue creature. Maria presentò il figlio divino al padre ed offrì 5 sicli per riaverlo. Era l'ultima figura che splendeva nel Tempio, poiché quei 5 sicli adombravano le 5 piaghe con le quali il Redentore avrebbe egli riscattato l'uomo per darlo a Dio. Gesù Cristo, coperto della veste dei nostri peccati, rappresentava in quel momento l'uomo e riscattato coi 5 sicli esprimeva in sé il riscatto che avrebbe avuto l'uomo. Egli era il Redentore che doveva riscattarlo, ma offrendosi a Dio con la veste dei nostri peccati, rappresentava innanzi a Lui l'uomo peccatore e lo segnava simbolicamente nel prezzo del riscatto che Egli stesso gli avrebbe dato con le sue piaghe e la sua morte. Il grande mistero che si compiva sarebbe sfuggito a tutti se un santo vecchio chiamato Simeone non l'avesse svelato per ispirazione divina. Egli era decrepito, giusto e timorato di Dio, cioè, secondo il testo greco, santo e contenzioso osservatore di tutto ciò che riguardava la religione. Aveva passato la vita aspettando la consolazione di Israele, ossia il Redentore, ed aveva pregato intensamente perché il tempo della sua venuta fosse abbreviato. Ora, nelle sue preghiere aveva avuto dallo Spirito Santo, per interna ispirazione, la rassicurazione che non sarebbe morto senza vedere il Messia. Essendo egli molto vecchio, la rassicurazione equivaleva ad un annunzio dell'imminente compimento delle promesse divine. Nel giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio, Simeone sentì una di quelle ispirazioni interne alle quali è difficile resistere. Avvertì una profonda gioia nell'anima, un senso di raccoglimento e nel medesimo tempo un'espansione di cuore che gli faceva volgere il pensiero a Dio, pregando con facilità, con impeto di amore e con la sicurezza di essere esaudito. Sono infatti questi i sentimenti che comprendono un'anima circonfusa da una luce speciale dallo Spirito Santo. Era attratto verso il Tempio e si sentiva un vigore particolare in tutta la persona che lo spingeva come se fosse stato sorretto. Uscì in fretta, andò alla casa di Dio e vi trovò Maria, Giuseppe ed il bambino divino. Fu una visione per lui. L'umiltà ed il candore della Madre Immacolata erano come aureola di luce intorno al bambino che aveva tra le braccia. Il raccoglimento e la semplicità di San Giuseppe erano come profumo di fiori che lo adornavano. Egli capì subito il mistero dell'infante divino e domandò in grazia di prenderlo fra le braccia. Lo prese e si sentì tutto vivificare dalla grazia. Il cuore gli ardeva nel petto e lo Spirito Santo gli effondeva nella mente una grande luce di verità. Volse gli occhi al cielo e, sostenendo il bambino, esclamò: «Ora, lascia che se ne vada in pace il tuo servo, o Signore, secondo la tua parola, perché gli occhi miei hanno veduto la tua salute, da te preparata al cospetto di tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del popolo tuo, Israele». Parlò tutto d'un fiato, senza interrompersi e senza posare, come San Zaccaria nel suo cantico. Le idee erano in lui non una riflessione, ma una gran luce, fluivano da lui come un fascio di splendori che niente poteva arrestare. Ormai la terra non aveva per l'anima sua nessuna attrattiva ed egli considerava la morte come una liberazione dall'esilio. Gli occhi suoi avevano veduto la salute del Signore, cioè il Salvatore, e l'aveva anche veduto l'anima sua, perché egli aveva creduto. Egli infatti lo confessò per quello che veramente era: compimento delle divine promesse, luce di verità per le nazioni e gloria ineffabile del suo popolo Israele. L'accento ispirato con il quale Simeone parlava era così solenne che Maria e Giuseppe rimasero meravigliati delle cose che si dicevano di Gesù. Non si meravigliarono che Simeone le avesse dette, come spiegano alcuni interpreti, ma si stupirono di ciò che egli diceva del bambino, come dice esplicitamente il Sacro Testo. Essi, avevano una fede immensamente più grande di quella di Simeone e conoscevano più profondamente quello che egli diceva. Ma è proprio della fede, il godere della luce che conferma la verità e l'ammirarne di più l'armonia nei riflessi che essa spande d'intorno. Maria e Giuseppe vivevano più ardentemente di quello che credevano, poiché la conferma che ne dava Simeone era per la loro mente una luce viva e per il cuore una fiamma di amore. Si meravigliavano perché ammiravano, non perché dubitassero. E la fede loro si espandeva come luce anche nella ragione e con amore nel cuore. Si meravigliavano perché si umiliavano internamente, pensando di non apprezzare convenientemente il dono ricevuto da Dio. Si meravigliavano nell'impeto della loro gioia interiore, perché la gioia profonda è sempre unita allo stupore per ciò che la diffonde nell'anima. Maria e Giuseppe non avevano parlato a nessuno del grande mistero dell'incarnazione, eppure Simeone ne era a conoscenza per lume dello Spirito Santo. Era dunque meravigliosa questa espansione della verità che preludeva alla sua diffusione su tutta la terra per lo Spirito Santo. Simeone era vecchio e come tale sentiva un senso di paternità per quelli che erano giovani ed un'espansione di bontà verso di loro. Vedendo Maria e Giuseppe in un grande raccoglimento di amore, ne fu maggiormente intenerito e li benedisse con l'effusione affettuosa di un vecchio pieno di bontà. Poi, preso da una novella ispirazione, si rivolse a Maria e le disse in tono solenne, parlando di Gesù: «Ecco che questi è posto per rovina e per risurrezione di molti in Israele e per segno di contraddizione, e la tua stessa anima sarà trapassata da una spada e così verranno svelati i pensieri di molti cuori». In poche parole aveva tracciato il cammino doloroso del Redentore e quello di sua madre. In Israele molti gli avrebbero creduto e si sarebbero salvati, ma molti l'avrebbero rinnegato e si sarebbero perduti. E sarebbe stato segno di contraddizione delle autorità costituite e per le anime prive di rettitudine. L'anima poi di Maria sarebbe stata trapassata da una spada di amarissimo dolore nelle contraddizioni del figlio e nella sua dolorosa morte. Le contraddizioni opposte al Redentore sarebbero derivate da male animo e perciò avrebbero svelato la malignità di quelli che le avrebbero opposte. Così avvenne a Gesù, e così avviene in ogni tempo alla sua Chiesa, corpo mistico nel quale continua l'opera sua salvatrice e la sua passione. Quelli che non seguono la verità si perdono e traggono motivo di dannazione da quello stesso che dovrebbe salvarli. La Chiesa è segno di perenne contraddizione da parte degli empi di tutti i secoli e l'anima sua è trapassata dalla spada del dolore morale in mezzo alle persecuzioni violente e sanguinose. È così che si manifestano i pensieri di molti e si rivelano le loro intenzioni. Mentre Simeone si estasiava di gioia tenendo nelle braccia Gesù bambino, sopraggiunse una santa donna, chiamata Anna, vecchia di 84 anni, che stava nel Tempio giorno e notte, che abitava cioè in qualche stanza annessa al Tempio, prestava i suoi servigi e si tratteneva in continue preghiere e digiuni, implorando il compimento delle divine promesse. Questa donna, rimasta vedova dopo 7 anni di matrimonio, si era conservata vedova fino a 84 anni e, come può rivelarsi dal contesto, si era data ad un santo apostolato fra le anime che frequentavano il Tempio, mantenendo acceso in loro il desiderio della venuta del Messia. È detto infatti nel Sacro Testo che essa, dopo averlo visto bambino, parlava di lui a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Israele. Dunque, aveva relazioni di apostolato con le anime più rette, parlava loro dei disegni di Dio. Era chiamata la profetessa, proprio per questo, e raccoglieva le confidenze di quelli che più erano oppressi dalle pene della vita, incoraggiandoli con la speranza della imminente redenzione. Come Simeone, anche Anna si sentì tratta al Tempio da un'interiore ispirazione, e poiché aveva familiarità con le misteriose operazioni di Dio, sentì subito nel cuore un impeto di gioia che la fece rompere in benedizioni e lodi al Signore che aveva mandato il Redentore. Era misterioso e commovente che due vecchi, avanzatissimi negli anni, rendessero testimonianza al nato Messia. Essi rappresentavano l'antico patto che confermava la verità di ciò che si era compiuto. In quel momento la corte del Re Divino era formata dall'Antico Testamento e dall'Antica Legge, figurati nei due vecchi. Era glorificato da Simeone, che si interpreta chi esaudisce e chi obbedisce, e da Anna, che significa grazia, misericordia che dona, figlia di Fanuel, visione di Dio, della tribù di Aser, la beatitudine e la felicità. Nei nomi stessi dei due vecchi splendeva un riflesso del mistero che si era compiuto. Dio aveva esaudito i sospiri dell'umanità, si era fatto obbediente ed aveva effuso la misericordia e la grazia. Il piccolo infante era una visione divina, poiché era Dio, e l'opera che veniva a compiere era diretta all'eterna beatitudine e felicità di quelli che vi avrebbero creduto e si sarebbero salvati. Con quel modo delicato con il quale Dio dispone tutto con sapienza, si può dire che nella soave scena della presentazione al Tempio fosse quasi scolpita l'epigrafe vivente di quello che avveniva. Il Verbo di Dio è disceso dal cielo, fatto obbediente alle sue creature. Dio ha esaudito il sospiro dei popoli ed ha effuso la misericordia e la grazia. Vedete, nel piccolo infante il Signore medesimo, che viene a ridonare agli uomini la pace e la beatitudine eterna. Ecco il Salvatore Gesù. Ecco la Signora del mondo, Maria, che avvicina le anime alla vita. Ecco il popolo novello che s'accresce, Giuseppe, e come vigoroso rampollo germina e si dilata. Si compiono le antiche promesse, i profeti, la legge. Lodate il Signore. Questa non è una fantasia, più o meno ingegnosa, poiché Dio, attraverso gli eventi della nostra piccola terra, scrive sempre le pagine scultoree delle sue meraviglie e della sua gloria. E le piccole creature che passano attraverso i secoli fugaci, che si incalzano, sono come granelli d'arena, nei quali rifulgono, in un modo o in un altro, come riflessi di sole i disegni di Dio. Nel cielo saremo stupiti di vedere un'armonia stupenda in tutto il groviglio delle umane vicende ed una mirabile affermazione della gloria di Dio, anche in quello che ci sembra rovinoso. Curviamo la fronte, adoriamo, preghiamo, ed invece di turbarci negli eventi del mondo, attendiamo fiduciosi la rivelazione della gloria di Dio. La Chiesa recita i tre cantici della discesa del Verbo sulla terra: Benedictus, Magnificat e Nunc Dimittis, all'alba, al vespro e sul cadere della notte. Benedice Dio che ci visita. Lo esalta nella sua gloria e riposa nelle sue braccia. È la sintesi della sua vita e della nostra giornata terrena. La Chiesa, compimento delle antiche promesse, benedice Dio e ne annuncia il regno tra i popoli, essa ricca del suo Redentore, esalta in Lui e per Lui il Signore. Magnificat, anima mia Dominum, essa pellegrina attende la patria e vi sospira, nunc dimittis, secundum verbum tuum, in pace. Anche noi ci alziamo benedicendo il Signore, operiamo glorificandolo nel compimento della sua volontà e al cadere del giorno riposiamo nella speranza dei beni eterni. È questa la sintesi di una giornata veramente cristiana. Rechiamoci anche noi ogni giorno al Tempio di Dio. Offriamo Gesù al Padre per le mani della Chiesa. Presentiamolo come nostro dono. Facciamoci circoncidere nel cuore dal suo amore. Facciamoci purificare dalla sua misericordia e viviamo nell'aspettazione del regno di Dio. Non concepiamo la vita come una corsa di folli o come una bolgia di crudele disperazione. La vita è preparazione alla vita eterna, è compimento della divina, amorosissima volontà di Dio in noi ed è riposo nel suo amore, nell'attesa della risurrezione. È un benedictus, un magnificat ed un nunc dimittis. Quando invece si deforma nel peccato e nella trasgressione della divina legge, è una maledizione, una disperazione, una morte eterna. Oh Dio, ci liberi dallo spirito del mondo e ci faccia raccogliere, amando, i tesori della sua misericordia che ci ha donati nella redenzione. Amen.
Ecco, Anna, hai sentito? È una maledizione...
Sì.
Capito? Per cui, diciamo, queste cose qua sono una maledizione, dopo uno può anche darsi la benedizione, ma non serve a niente perché, diciamo, è una maledizione l'insegnamento se è sbagliato, no?
Certo.
Anna, tu hai bene ancora da leggere però dei...
Cioè, la meditazione è terminata, c'è il fioretto qua.
Fioretto, ecco, sì. E dobbiamo veramente, cioè, se uno... Diciamo, se non può parlare, perché tanto se parla una persona, un cristiano comune, non giova a nulla di per sé, però può parlare con Dio e dire: mio Dio, io credo per quelli che non credono, che hanno perso la fede, io ti adoro come vero Dio, ecco, ti adoro per quelli che adorano se stessi e si fanno come Dio, ma chi è come Dio? Spero... Diciamo in te, o Signore, perché maledetto l'uomo che spera nell'uomo, ma diciamo che confida nell'uomo, ma invece è benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui è spera nel Signore, sii forte, ecco. E ti amo, osservando la tua parola, come scritta e come è stata scritta e come è stata vissuta da tutti i santi fino ad oggi. Allora, questa è una voce che, se non diciamo che ci pensa il Signore, poi attraverso le sue vie della grazia, ad arrivare alle anime che hanno perso tutte queste caratteristiche. Cioè, San Michele, quando è apparso a Fatima, ha mostrato la cartella clinica del secolo: hanno perso la fede, non credono, non adorano, adorano se stessi, non sperano e non amano. Cartella clinica, quattro cose, sono tutte e quattro presenti, è vero, non facciamo finta di non capirle o di non vederle. La cartella clinica è perdita della fede, adorazione di se stessi, del proprio stramaledetto io, è vero, speranza in se stessi, maledetta, diciamo, uno praticamente è maledetto perché confida in se stesso. Maledetto l'uomo che confida in se stesso. E amo osservando la tua parola, perché chi mi ama osserva la mia parola, chi non la osserva non ama, ama se stesso perché cambia pure le parole. Allora, Anna, leggi pure il fioretto.
Sì. Racconta padre Paolo Covino, mia madre, la cui vita timorata ha conosciuto soltanto sacrifici, casa e chiesa. In cuor suo soleva spesso alzare gli occhi al cielo e pronunciare la sua offerta. Madonna mia, supplicava: «Se tu lo vuoi, offro a te questo figlio». Un figlio è un bene senza prezzo di cui soltanto poche anime sanno privarsi. Fu di parola. A un mese dalla nascita, 2 febbraio 1919, festa della presentazione di Gesù al Tempio, nell'antica chiesina di San Giacomo, mamma Assunta rinnovò l'offerta. «Madonna mia, mamma mia, se lo vuoi, ti offro di cuore questo figlio». E non ne fece più parola. D'estate venni portato in convento e, come era costume in paese, fui benedetto da Padre Pio. Poggiata la mano piegata sul mio capo, il padre esclamò: «Auguri santi, signora», suggerendo poi le prime devozioni. Poiché per essere un buon chierichetto occorreva saper servire la messa, mia zia Felicita, la sorella di mamma Assunta, si fece carico di prepararmi a dovere, preoccupandosi di insegnarmi il Santo Rosario e di farmi frequentare il convento. Fu l'occasione perché in me sbocciasse la vocazione alla vita religiosa. Era ovvio, però, che si chiedesse prima il parere a Padre Pio, il quale più volte sollecitato fu esplicito: «Sì, arriverà al sacerdozio». Il responso, tuttavia, rimase un geloso segreto tra mamma Assunta e zia Felicita, terziarie francescane, che dopo la mia ordinazione sacerdotale sentii esclamare: «Ora possiamo morire contente, si è avverata la profezia fatta da Padre Pio 12 anni fa». Ecco come vengono ricompensate la grande fede e la generosa offerta, con la benevolenza della Madre Celeste e il patrocinio dei santi. Poi c'è una frase di San Vincenzo de Paoli: «I sacerdoti sono chiamati al più santo ministero che ci sia sulla terra, nel quale essi devono esercitare le due grandi virtù di Gesù Cristo, cioè la religione verso l'Eterno Padre e la carità verso gli uomini». Pertanto proponiamoci oggi, giorno della presentazione, in unione con la Vergine Maria, di pregare particolarmente per tutti i sacerdoti.
Sì, che siano luce del mondo e sale della terra. Sì. Bene, Anna, allora domani è il primo sabato del mese, giorno consacrato al cuore immacolato e addolorato, perché quel cuore c'ha le spine, vero? Attorno al cuore c'ha le spine. E allora questi innamorati della Madonna dovrebbero dire: quando io ho una spina addosso che sto soffrendo per qualche motivo, devo dire: ti ringrazio, Madonnina mia, perché questa spina, che me la merito pure, so che lo offro a te perché tolgo a te una spina e la prendo io. Sapete, altro, queste sono le reliquie, queste sì che sono le reliquie. Le spine tolte dal cuore immacolato di Maria e piantate nel nostro cuore, queste sono delle reliquie straordinarie, vissute giorno per giorno, giorno e notte, patire per amor di Dio. Che belle reliquie! Hai mai pensato, Anna, a queste reliquie?
Suggerimento, sì.
Pensa un po': tolte dal cuore immacolato di Maria, più che poi le togli anche dal Sacro Cuore di Gesù, perché anche Gesù ha il cuore tutto trafitto dalle spine, per cui pensa un po'. Ma dice: «Ah, sai, c'ho tanto male». Ma quella è una reliquia, guai chi la tocca. Così bisogna pensare, i cristiani così devono pensare, se no credono di esserlo, ma pensano da pagani poi. Solo lamenti e niente ringraziamenti, invece bisogna trasformare i lamenti in ringraziamenti, ecco, spine, spine, spine. Che dopo, alla fine, per avere la luce bisogna avere una spina, vero? La spina da mettere nella presa, allora c'hai,
certo,
la luce.
Giusto.
A proposito di luce, di candele e di candelore, le spine illuminano coloro che hanno fede, naturalmente, perché magari qualcuno che non ce l'ha finisce per dire: «Ah, io non credo perché io non ho fatto niente di male nella vita, sono immacolato, per cui non capisco perché debba patire». Qui veramente il sale non ce n'è neanche un po'. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e auguriamo una buona e santa confessione, vero, come sa da fa, veramente fatta bene, ecco, e così buttiamo via anche le cose che sono rimaste dai tempi antichi. Ave Maria a tutti, da Claudio
ed Anna, santa giornata. Ave Maria.
Santa giornata.